Questo è quindi, lo dico a beneficio degli amici di Instagram, è il adesso dovrebbe arrivare, ditemi se arriva questo cazzo di audio di merda. Ecco, è arrivato difatti. È super super venduto su Amazon e spero che anche nelle vostre librerie sia arrivato. Arrivato cos'ha, dice Silvio Grabellini, ne ho ordinati 3, 2 da regalare Fabrizio Bracconieri. E poi qualche altro c'è, finalmente riesco a seguirti in diretta, va bene. Poi che cosa è successo sui giornali? Ce ne avrò anche per l'ambiente, perché ci sono delle storie bellissime. Oggi è uno di quei giornali in cui, uno di quei giorni in cui, come si dice, è la morte civile la lettura dei giornali. Quindi ve lo, sono anche abbastanza contento perché così vado a giocare a tennis bello sereno che non mi sono perso nulla. Scontro su migranti e sanità sono esattamente i temi di ieri. A questi temi di ieri si è aggiunto il fatto che ieri la Meloni è andata in Albania a vedere dove sarebbe sorto questo centro di accoglienza in Albania dei migranti per rendere sempre più difficile l'arrivo in Italia delle persone che non hanno il diritto di arrivarci. Per il domani, la leader, in Albania per fare una nuova propaganda sui centri non ancora. Scusatemi. Realizzati. Nel frattempo invece ci spiegano tutti gli altri giornali, almeno spero che sia vero quello che dicono gli altri giornali, è che questi centri per i migranti in Albania saranno pronti ad agosto, cioè stiamo un po' ai paradossi estremi, cioè quelli che dicono che questi centri non ci saranno mai e altri invece che dicono che saranno ad agosto. E nel frattempo, sempre per il mio libro, Rosario Scialabba alla Feltrinelli lo hanno nascosto. E ieri poi c'era Maggi, Paola Ronzitti, che è un parlamentare simpatico dei radicali, che si è presentato lì e è stato, diciamo, trattenuto e non gli è stato permesso di andare a fare la protesta che voleva fare, insomma, protestare è legittimo e però difendere anche le istituzioni lui altrettanto, quindi le due cose non mi sembra che costituiscano neanche oggi sui giornali una grandissima novità. Nel frattempo c'è un'intervista a Rama, il premier albanese, che dice alla stampa: sì, c'è un rischio che questa cosa possa degenerare, ma noi vigileremo perché non diventi mai una Guantanamo. Sorgi invece prende un pezzo del ragionamento che aveva fatto ieri, una battuta che le era sfuggita alla Meloni, se altro che poveri Cristi, e devo dire che è una battuta che la Meloni, che Sorgi potete immaginare come, come diciamo, considera, no? Invece gli immigrati sono tutti dei poveri Cristi che vengono scappando dalle guerre e dalla fame. Ecco, vedete, il fatto che tutti vengano considerati dei poveri Cristi e che la Meloni si permette di dire se poveri Cristi è esattamente il discrimine, secondo me, tra quello che oggi rappresenta il conservatorismo di destra e il radical chicchismo di sinistra. Il radical chic non è necessariamente un uomo ricco che vive negli attici a New York. Il radical chic è semplicemente un coglione con idee progressiste, cioè questa è la definizione oggi moderna del radical chic. E il coglione con idee progressiste, ricco o non ricco che sia, dice semplicemente che gli immigrati sono tutti poveri cristi. E quello che invece dice un destro conservatore: ci saranno certamente dei poveri cristi, ma quando tu vedi ventenni che scappano da paesi in cui il loro PIL cresce più che in Europa, ad esempio la Nigeria, e che vengono qua sperando di non lavorare e di fare fortuna, quelli non sono poveri cristi. Ecco, questa è la differenza e il discrimine tra destra e sinistra, tra conservatori gaberiani e progressisti, sempre gaberiani. Nel frattempo Ferrara in realtà dice una cosa molto interessante su questi europei, cioè dice la cosa che tutti pensano sul foglio, e cioè che le europee saranno il vero discrimine per capire se i popolari si alleeranno o no con i socialisti, e che comunque lui dice sulla via di Damasco la Le Pen, moderandosi col suo Front National, in realtà però non ha ancora raggiunto la Meloni, che è ben più stabile e molto più come possiamo dire, ed è molto più affidabile per l'Europa. Adesso arriva da noi il nostro amico Roberto, che l'unica cosa che riesce a dire è zuppa indigeribile. Roberto, compriti questo libro, che per gente come te la grande bugia verde è ancora più indigeribile. Così ti viene un bel voltastomaco, che è esattamente quello che tutti quanti noi ci auguriamo. Nel frattempo c'è lo sguppone di Repubblica, che in realtà non è uno sguppone, è il titolo di apertura di Repubblica, che vi dà il senso di come oggi i giornali tutti non abbiano grandi idee su che cosa aprire, perché Repubblica dice: Mosca le mani sul voto dell'Unione Europea, ci sarebbero appunto una serie di attività social, quelli devono fare la guerra, ma mentre invece hanno le attività social, però lo capisco, perché la disinformazia è proprio tipica dell'Unione Sovietica, e qualche comunista questa cosa ancora se la dovrebbe ricordare. E sostanzialmente i social russi, secondo Repubblica, starebbero muovendosi per condizionare le elezioni europee a favore dell'astensione dei partiti antisistema. Devo dire la verità che poi potrebbero essere anche un po' più sofisticate queste analisi, perché ad esempio i partiti che hanno vinto in alcune zone, per esempio Fico in Slovacchia, che hanno cercato di uccidere chissà chi, un povero poeta, o Orban in Ungheria, non sono così antisistema, ma comunque l'Italia sarebbe il paese più colpito da questi attacchi. Allora, vi devo veramente raccontare una vicenda che riguarda l'ONU, perché l'ONU ieri ha detto che il clima è impazzito e la terra brucia, questi sono i segnali. Vedete, quando voi dite che io sono, madonna, fa un caldo bestiale, aspettate che cioè fa un caldo bestiale. Vi voglio raccontare questa cosa dell'ONU. Cioè, l'ONU ieri, nella giornata della Terra, che cosa ci racconta? L'ONU ci racconta che il clima è impazzito, la Terra brucia. E sono quelli che, per esempio, come il caso di Copernico, ci diranno che nel luglio del 2033 la temperatura sarà aumentata di 1,5 gradi Celsius rispetto al periodo pre-industriale. Che cazzo vuol dire pre-industriale? Non lo so. E come si fa a stabilire a luglio del 2033 qual è esattamente l'aumento della temperatura rispetto a un periodo non così noto come quel pre-industriale? È straordinario. Ma il punto è che tutta questa vicenda è una vicenda che viene alimentata da persone che noi consideriamo super autorevoli. Toc toc! Guterres! Io vorrei dire a tutti gli amici che si ricordano filo israeliani o israeliani, quando Guterres spiegò poco dopo il 7 ottobre che gli israeliani un po' se l'erano cercata. Questo è il concetto di Guterres, questo è il presidente, il direttore e il segretario dell'ONU. Ma il segretario dell'ONU, oggi soltanto il Domani lo cita in prima pagina perché è l'unico giornale che ha il coraggio di citare queste stronzate pur arrivando dall'ONU, e poi vedremo perché, ci dice la seguente cosa: dobbiamo vietare alle aziende oil e gas di fare pubblicità. Allora io la faccio, la grande bugia verde, così capite gli interessi economici di queste teste di minchia. E loro dicono che dobbiamo evitare che oil e gas facciano pubblicità, quindi secondo loro, se oil e gas non fanno pubblicità, cosa succede? La gente non usa più le macchine a benzina e usa quelle, le auto elettriche cinesi? No! Evidentemente pensano che la mancanza di pubblicità da parte delle società di oil and gas farà avere meno soldi agli editori, gli editori saranno meno corrotti nello stare per l'oil and gas. Tutti gli editori ieri hanno celebrato la giornata con le loro straminchiate, solo il sottoscritto non l'ha celebrata, anzi proprio ieri l'ho celebrata facendo uscire il libro. Allora vi chiedo, se Gutierrez, il genio, quello che dice che il 7 ottobre in Israele se lo sono meritato, dice che le pubblicità delle società di oil and gas non devono essere fatte perché le società di oil and gas in questa maniera influenzano gli editori, che quindi vengono sostanzialmente corrotti, mi chiedo per quale cazzo di motivo oggi sulla prima pagina del Domani le due mascette in prima pagina sono dell'UNHCR. Vi giuro, io non voglio essere malizioso, le due pubblicità in prima pagina del giornale che dà spazio a Gutierrez, che dice no pubblicità dell'oil and gas, le due pubblicità in prima pagina sono dell'ONU.
Ma è stupenda!
Cioè, sono dell'ONU! Cioè, l'ONU con l'UNHCR che si occupa dei rifugiati, l'agenzia dei rifugiati deve fare la pubblicità. Come la fa? Prende il Domani. Ci sta, perché politicamente sono molto simili a loro, nonostante non so quante siano le vendite. Io poi adoro il Domani, leggo solo il Domani, perché sapete quante polemiche faccio col Domani, ma veramente lo dico in maniera ironica. Quindi il Domani prende il presidente dell'ONU che è contrario alla pubblicità delle società oil and gas, però si prende in prima pagina le pubblicità sui rifugiati dell'ONU, perché dice l'ONU è buonissimo, gli altri sono tutti cattivi, ma li mortacci loro. Wall Street Journal ieri si accorge quello di cui noi tutti ci siamo accorti, cioè che Biden si addormenta. Tutto il mondo se n'è accorto, però il Wall Street Journal fa l'inchiestona e si accorge che in 45 casi si è addormentato e che non sarebbe più in grado di governare. Siccome il Wall Street Journal, con tutto il rispetto, non è i nostri giornali, ma ha un peso nell'establishment americano, questa roba prima delle elezioni ha un grande peso. Chi è? Caselli Massimiliano, mio compleanno oggi, number one, number one. Mentre Pecos Bill 84 viene alla ripartenza di Bari il 12 e 13 luglio. Mi raccomando, i biglietti stanno per finire, 12 e 13 luglio per la ripartenza, e quelli che si sono registrati e non vengono, vi prego, cancellatevi, ma ricordate che il 12 e 13 è la ripartenza, mentre Benedetta Reiser dice UNVRA, status di profughi che si tramandano da padre in figlio, anche se abitano in Canada. Benedetta, applauso, applauso a Benedetta Reiser Gilardini, che ci ha spiegato che questa agenzia dell'ONU dice che lo status di profugo si mantiene da padre in figlio, deciso dall'agenzia dell'ONU, anche se ormai vivi in Canada e non sei profugo di sta ceppa. Allora vediamo qua invece questo che dice Super Ska, dal mese prossimo i petrolieri danno più soldi all'ONU rispetto ai verdi, e Gutierrez dirà che il clima è tornato in regola per il mese, non so, magari fosse così facile. Due altre cosine che vi segnalo: D-Day, gli 80 anni dello sbarco, come vi ricorderete, in Normandia, o se non ve lo ricordate ve lo dico io, e poi neanch'io me lo ricordo, ma sono importanti le date e celebrare le date, perché uno così si ricorda quanto avvenne nel 44, cosa avvenne? 160.000 soldati di tutte le coalizioni contro i nazisti arrivano. Quanti morirono? Mi sembra che ho letto oggi 10.000. Sfido voi a ricordare questi numeri se non siete degli storici. 10.000 morti per salvare l'Europa, di cui gran parte americani e canadesi. E quindi oggi due bei pezzi di Sallusti e di Aiello che vi consiglio di leggere, per il semplice motivo che ricordano, ma vi rendete conto, questi ragazzi che sono morti per noi? Questi ragazzi sono morti per noi, e oggi chissà se sarebbero, dice Aiello, ci sarebbe in Europa la stessa voglia di morire per un ideale. E soprattutto ricordiamoci, lo dice Sallusti, quei americani e canadesi che sono morti per difenderci, che oggi noi trattiamo come se fossero dei delinquenti. Simona Frida, libro in arrivo. Bobbicchia, regalato al compleanno della mamma, la bugia verde. Vabbè, Françoise, la Normandie e lo sbarco nel cuore. Massadoro Angelo, auguri Nicola, quanti sono? No, gli auguri non erano miei, gli auguri li faceva un commensale che compiva gli anni. Ma chi legge il domani? Io leggo il domani, e qui invece Tommaso Castiglia dice che i soldati alleati sbarcati in Normandia erano 250.000, quindi io mi sono ovviamente sbagliato, non sono un grande esperto e mi scuso. Elisabetta mi manda un nick, libro arrivato, ora mi ci tuffo alla grande. Benissimo, Elisabetta invece mi dice che è arrivato ieri e siamo ben contenti che il libro sia arrivato, però vi devo mettere sempre la comunicazione del banner della ripartenza, perché non bisogna dimenticarsi che poi a Bari 12 e 13 luglio parleremo a lungo della bugia verde. Nel frattempo gli evasori fiscali, secondo il Sole 24 Ore, si annidano in queste categorie: lavanderie, noleggi, sport e ristoranti. Sono le nuove categorie che mettono alla gogna quelli dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo invece la vera, grande, unica cosa interessante di oggi è questa inchiesta che ha fatto il Mattino, bravi quelli del Mattino, su Migrantopoli. Cioè la Meloni aveva detto: stanno arrivando tante persone con i decreto flussi che noi abbiamo fatto triennale con un botto di gente, ma mi stupisco che un terzo di questi arrivi di una certa categoria venga in Campania. 150.000 su 350.000, tutti in Campania, nonostante abbia il 6% delle aziende agricole, arrivano il 40% degli immigrati agricoli. Come cacchio è possibile? E oggi la cricca di delinquenti, malavitosi e faccendieri che fa venire tutti questi in Campania è raccontata dal Mattino. Molto interessante, ovviamente, forse il pezzo più interessante di oggi. Nel frattempo, e cos'è che dice? Beh, ma stupenda la storia della Franchi, grandissima imprenditrice, stupenda imprenditrice, che si è fatta da niente, da sola, una di quelle che in America la fanno cavaliere del lavoro, spero che non esista il cavaliere del lavoro. Intanto Augnig Ribro è arrivato, adesso aspettiamo una settimana di pippe su Maggi del suo trattamento. No, vabbè, sì, c'è ragione, però comunque la cosa che mi divertiva di questa roba qua della Franchi, che è stata condannata al tribunale di Busto Arsizio perché lei in un convegno dice che tende a prendere persone over 40 perché le ragazze poi rimangono incinta. Ovviamente tutta questa cosa decontestualizzata dal convegno in cui lei ragionava in maniera diversa, e devo dire la verità che per fortuna che oggi Oara Borselli l'ha intervista sul giornale e lei ti spiega una cosa, a parte le pippe, i magistrati, le denunce, l'associazione contro la discriminazione, che cazzo ha fatto fatto per le donne? La Franchi ha fatto una cosa per le donne: il 78% delle sue dipendenti, spiega oggi alla Borselli, sono donne. Allora forse, 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 quello che conta è che un'imprenditrice che si è fatta dal nulla e assume per l'80% donne ha lottato più delle quote rosa, le discriminazioni, le pippe, le buffe, il calice di champagne preso al Quirinale, il convegnetto di questa ceppa. Quella le fa lavorare! Lei è diventata un'icona delle donne che lavorano! Non rompetele i coglioni! Non le rompete i coglioni! Poi che non parli come una scrittrice di quelle perfettamente politicamente corrette, perfetto, ma è il suo bello, è il suo cazzo di bello. Uno si lamenta della Franchi, le danno una multa di 5.000 euro, che ovviamente non è nulla per lei, per discriminazione, una che ha l'80% di assunte donne, ma vaffanculo, vaffanculo, in un paese normale uno impazzisce per una cosa di questo tipo, è una cosa minore, non ha un grande peso, per fortuna però che il Messaggero lo mette in prima pagina questa storia, in prima pagina. In prima pagina, vabbè, cos'è l'altra cosa? Se questo, beh, poi l'altra cosa incredibile è il titolo, c'è ragione. Libero, il pezzo di Capezzone, se questo è un uomo, ma è una cosa pazzesca, quelli di Fratoianni e di Bonelli si sono messi la bandiera palestinese sopra il Duomo, cioè una roba in cui, devo dire la verità, ci siamo veramente bevuti il cervello. Io invece mi sto bevendo le poche risorse fisiche che ho andando a giocare a tennis, quindi vi saluto, e Laura M dice: chi viene dal basso è sempre bullizzato dalla spocchia, sono d'accordo con te, viva la Franchi. Paola Giacometti, sono d'accordo con te, e quindi c'ha ragione anche Alessio Ramponi, noi maschi incazzarci, noi maschi dobbiamo fare una lega anti-Franchi, sto scherzando ovviamente, hai assunto pochi uomini, Franchi, noi uomini ce l'abbiamo con te, tu stai discriminando gli uomini! Questa è l'unica cosa che dovremmo fare. Ciao Nicola. Allora, ultima questione. Mi raccomando, voglio godere come un riccio. Gri Giulia, per me 5K è troppo poco per l'H24. Ragazzi, questo libro è in super classifica oggi su Amazon, vuol dire che lo state comprando un botto, fatelo vedere, mettetelo nei vostri social, voglio che tutti sappiano che ci sono 10 scienziati, non Nicola Porro, 10 scienziati che alle balle catastrofiste non credono. Ciao!